Questa mattina leggeremo da Giovanni capitolo 12, verso 17. Dio sia lodato. La folla dunque che era con lui, quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Attenzione al verso 19. Perciò i farisei dicevano tra di loro: vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro. Vedete che non guadagnate nulla? Dio sia lodato. Questo è il messaggio. Che guadagno c'è? Seguire Cristo. Questi farisei dicevano: vedete, non guadagnate nulla. La parola guadagnare, il termine originale è ofeleo, che significa aiuto, beneficio. Che profitto, che beneficio avete? Che guadagno avete? Che utilità ottenete? Seguite Cristo, che profitto, che cosa c'è di buono? I farisei mettevano seri dubbi sull'utilità di seguire il Signore. Che guadagno ne avrete? Che utilità ne otterrete? Quale beneficio raccogliete? È un termine molto interessante che viene usato anche in altri testi. Quando per esempio si dice in Matteo capitolo 16 che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo? È lo stesso termine. Che utilità ha l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? E io questa oggi voglio domandare a te: che guadagno c'è nel seguire Gesù? Che utilità c'è nel seguire il Maestro? Voglio provocare la tua domanda, la tua risposta. Voglio farvi riflettere su questa parola. Questi farisei dicevano con questa arroganza, con questa sufficienza: ma che beneficio ne avete? Che utilità ne avete? Che profitto ne avete? Anzi, avete solo danno. Avete solo svantaggi. Seguite Cristo, sarete perseguitati. Seguite Cristo, sarete offesi. Seguite Cristo, sarete additati come dei diversi. Infatti molti hanno seguito Cristo e hanno avuto ruberia dei loro beni. Sono stati spogliati dei loro averi. Sono stati maltrattati, picchiati, alcuni di loro sono stati messi a morte. Proviamo a domandare a Stefano: che profitto hai avuto nel seguire Gesù? Che utilità, che beneficio ne hai avuto? Che guadagno ne hai ottenuto a seguire Gesù? Lo hai seguito? Ti sei identificato con Gesù? Lo hai accolto nel cuore? Lo hai seguito con tutte le tue forze? Ti hanno arrestato? Ti hanno picchiato? Ti hanno offeso? E poi alla fine ti hanno lapidato e ucciso nel modo peggiore. Che beneficio hai avuto? Che guadagno ne abbiamo avuto? Noi abbiamo una risposta grande a questa domanda. Gloria a Dio! Gloria a Dio! Che beneficio! Il beneficio è un beneficio incalcolabile. Incalcolabile. Amen? Siete d'accordo? È stato un vantaggio che non può essere quantizzato, che non può essere assolutamente pesato. Io voglio farvi degli esempi questa mattina, semplicemente degli esempi, e la meditazione si fonderà proprio su questi esempi. Innanzitutto voglio fare l'esempio di Pietro. Pietro si poneva la stessa domanda e utilizzava più o meno lo stesso termine. Pietro in Luca capitolo 18 dice, ve lo leggo io: noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito. Che profitto ne abbiamo? Quale beneficio ne otteniamo? Abbiamo lasciato tutte le nostre cose per seguire te. E Gesù disse loro, e Gesù dice a te, io vi dico in verità, gloria al nome del Signore. Fratello, io prego il Signore che tu possa conoscere sempre di più questo beneficio che si ha in Cristo. Io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per amore del regno di Dio, il quale non ne riceve molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Gloria al Signore. Mi dirai, ecco il verso che cercavo per lasciare mia mamma. Qui il Signore mi autorizza addirittura a lasciare mia moglie. Qualcheduno dice, beh, se posso lasciare mia mamma e mio padre, sicuramente lascerò mia suocera. È il verso che mi dà l'approvazione perché lascio queste cose. No, badate bene, Gesù dice, la parola di Dio dice che se tu non curi i tuoi genitori, sei peggio degli infedeli. Con questo testo nessuno può costruire questa falsa idea che possiamo permetterci di lasciare mogli, figli, padri, genitori e seguire Gesù abbandonando loro. Stava dicendo, se l'amore per me deve essere così forte, così deciso, deve avere il primo posto su tutti. In altre parole, se tua moglie non è convertita e ti dice non seguire Cristo, tu devi lasciare la sua idea, perché Cristo deve avere la priorità. Che cosa ne otteniamo in questo? Gesù dice molte cose in questo tempo e infine la vita eterna. Non, vedete che non ci guadagnate nulla? Di fronte a questo messaggio io non ci guadagno nulla. Ma che mi stai dicendo? Vedete che non ci guadagnate nulla? Vedete che non avete nessun profitto? Vedete che non avete nessuna utilità? Io da quando ho conosciuto il Signore ho la vita eterna, ho la pace nel cuore, ho la gioia della salvezza, ho le cose più belle che il Signore può dare. Siamo arricchiti di ogni cosa e diciamo col salmista, l'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca. 100 volte tanto. Andiamo a vedere un altro testo, un altro esempio. Vi porto a Betania, non è distante da Gerusalemme, 3 chilometri. Una passeggiatina, la facciamo? A casa di Marta e di Maria. Entriamo? Anzi, a casa di loro, quando c'è stata la resurrezione di Lazzaro. La scrittura dice che mentre erano a tavola, sdraiati, perché non era la sedia tipica che abbiamo oggi, Maria decise di dare qualche cosa a Gesù. Prese una bottiglietta di profumo di alabastro, un marmo preziosissimo proveniente dall'Egitto, ideale per contenere profumi di altissimo valore, di nardo schietto, una pianta che veniva lavorata e produceva un olio, un'essenza molto molto preziosa e molto cara. Il valore di questa bottiglietta era quantizzata, lo dice Marco, 300 denari. Considerate che un denaro era la paga di una giornata. Quindi 300, quasi l'anno di un lavoro, un anno di lavoro. Pensate, questa bottiglietta aveva un collo molto lungo, era un marmo pregiato ed era però fragile, con un sigillo sopra, pensò di fare una cosa, non solo di dare il contenuto della bottiglietta, ma anche il contenitore, il vaso e l'olio, per dare tutto, tutto al Signore, prese la bottiglietta da questo collo lungo e lo spezzò e lo versò su Gesù. A quella vista, dice la scrittura, Giovanni fu il portavoce, si arrabbiarono, la scrittura dice si indignarono, cambiarono colore e cominciarono a dire: ma si poteva vendere e darlo ai poveri, che spreco, perché questo spreco? Proprio questo è il termine utilizzato. È stata una perdita incredibile, ma che cosa ne hai guadagnato, Maria? Questo te lo potevi tenere tu al limite, tu che sei una donna, e le donne sappiamo che amano e gli uomini non sono da meno, specialmente oggi, profumarsi. Ti poteva bastare con una buona utilizzazione di quest'olio quasi tutta la vita. Perché questo spreco? Che perdita! Non possiamo recuperare nulla. La casa fu ripiena di profumo, i loro vestiti impregnati. Che spreco, che spreco. Che guadagno ne hai avuto? Che vantaggio, che profitto ne hai avuto? Secondo voi c'è uno spreco? Perché? Perché questa mattina, qui a Matinella, se sentite con attenzione, quel profumo lo sentiamo ancora. Gesù disse: io vi dico in verità che ovunque sarà predicato l'Evangelo, io vi dico che sarà ricordato questo fatto che ha compiuto questa donna. Ovunque sarà predicato, e noi nel 2013 oggi ricordiamo quel gesto di adorazione, quel gesto di completo arrendimento, di totale offerta, unica, irreversibile, una offerta totale. Non poteva tornare indietro, non poteva ripensarci, era tutto ormai versato su Gesù, e questo Dio vuole che tu fai per Gesù. Il tuo cuore, come un alabastro di olio odorifero, sia spezzato e versato tutto per il Signore in un'offerta completa, unica e irreversibile. Alleluia. Vogliamo che sia così? Io per Gesù non torno indietro, per Lui voglio dare la mia vita e fino alla fine. La mia offerta è unica, totale e irreversibile, non tornerò più indietro. E così, fratelli, che profitto ne hai? Beh, intanto io ho adorato il mio Maestro e questo è già tutto per me. Gloria al Signore. Vogliamo adorare il Signore? Poi il beneficio che ne ho ottenuto, che il profumo di questo olio continua a spandersi ovunque. E poi che profitto ne ha avuto? Se vi sembra poco il profitto di avere l'approvazione di Gesù, per me questo basta e avanza. Siete d'accordo? Perché Gesù disse: lasciatela stare, non le date molestia, non infastiditela. Questo gesto lei lo ha fatto per me e io lo apprezzo. E io lo apprezzo. E se Gesù ti apprezza, hai guadagnato tutto. E se Gesù ti fa i complimenti, hai guadagnato tutto. Siete d'accordo? Se Gesù ti fa i complimenti, non c'è niente che è più valore di quel complimento del Maestro. Ci pensate a quel giorno quando Gesù vi guarderà in faccia, vi chiamerà per nome e vi dirà: ben fatto, mio servo fedele. Vi sembrerà poco? Vedrai Gesù, l'agnello di Dio che è stato immolato, vedrai le sue mani forate, il suo costato forato, vedrai i segni del suo sacrificio per l'eternità. E Lui guardandoti si complimenterà, ti dirà: ben fatto, mio servo fedele, ben fatto, mia serva fedele. Entra nella gioia. Che guadagno ne avete? Vedete che non guadagnate nulla? Ti sembra poco il complimento di Gesù? Ti sembra poco l'approvazione di Cristo? Ti sembra poco la vita eterna? Ti sembra poco? Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Vi faccio un altro esempio. Abbiamo parlato di Pietro, di Maria. Vi porto nel Vecchio Testamento. Interessantissima questa storia. Vecchio Testamento, in Secondo Samuele, ve lo racconto io questo episodio. La scrittura dice che era il tempo della mietitura. In Israele il tempo della mietitura. Se vai in Israele e ci vai in qualsiasi periodo dell'anno, e già il clima è abbastanza caldo. Ci sono stato di recente e mi hanno detto: qui piove una settimana all'anno, voi avete beccato quella settimana. Però, nonostante la pioggia, è stato bello e il tempo era favorevole, a parte Gerusalemme, che essendo a 800 metri l'aria è più freschetta, però siamo in Medio Oriente, siamo in Palestina. E qui era il tempo della mietitura, era vicino nella famosa grotta di Adullam, dove Davide si ritirava, si nascondeva, e mentre c'era questo spostamento, gli spostamenti non erano fatti con gli elicotteri, con le macchine climatizzate, era il tempo della mietitura, verso sera, e Davide parlava solo. A volte ti capita, è vero? E lui parlava da solo, però parlava ad alta voce, un soliloquio ad alta voce. E mentre passeggiava diceva: oh, se qualcheduno mi desse da bere quell'acqua che c'è a Betlemme. Oh, se qualcheduno mi desse da bere di quell'acqua. Non ci pensava che lì vicino c'erano tre uomini, tre valorosi soldati, che avevano sentito che il re aveva sete. E il re ha sete. Tre uomini che hanno sentito che il re ha sete. E questa mattina io prego Dio che qualcheduno di valorosi giovani qui presente realizzi che Gesù ha sete. Ho sete, disse alla croce. Gridò: ho sete. E quel grido si sente ancora. Prego lo Spirito Santo che tu lo possa sentire. Ho sete. Ho sete. Ho sete. Questi uomini non dicono niente, si guardano in faccia. Basta un'occhiata. Hanno già tutto il piano programmato. C'era un presidio di Filistei presso la sorgente di Betlemme, quell'acqua meravigliosa e fresca desiderata dal re. C'era un presidio di Filistei, un accampamento di Filistei. Loro si guardano in faccia, decidono un piano terribile, un piano che mette a repentaglio la loro vita. Quatti quatti si infiltrano nel presidio dei Filistei. Prendono un otre, un recipiente fatto di pelle di capra, lo riempiono di quell'acqua, lo tappano e l'acqua trasuda intorno a quell'otre. È bello gonfio, lo stringono come se fosse un bottino prezioso. È l'acqua per il mio re, è l'acqua per il mio amato sovrano, la desidera e la porteremo a lui. Arrivano, la portano, e quando Davide vede quell'acqua, vede quell'otre pieno di quell'acqua fresca, dice: io quest'acqua non la posso bere. Quest'acqua, se la bevo, è come se avessi bevuto il sangue di questi cari. Quest'acqua così preziosa, gesto di questo amore così bello, non la merito io, la merita il re dei re e il signore dei signori. Alleluia, lì guarda, chi tace acconsente, capiscono che questo è il gesto più nobile e realizzano che quello che hanno fatto va ancora di più che un gesto per il loro re Davide, ma va il re dei re, il signore dei signori. E adesso non tre, ma sono quattro i prodi che prendono quell'acqua, e Davide il primo prende quell'acqua. Pensate, la rovescia fino all'ultima goccia per terra davanti al Signore. Quest'acqua la verso per te, oh Dio. Se qualcheduno avesse visto Che cosa avrebbe detto? Tu che stai vedendo la scena quella notte presso la grotta di Adullam, che dici? Che spreco! Ma che cosa ne hai guadagnato? Ma che guadagno, che profitto c'è? Che utilità c'è in quello che stai facendo? Ma siete dei fanatici! Siete dei mistici! Ma che cosa avete fatto? Avete bisogno dell'acqua? Lo sapete che l'acqua è la prima necessità dell'uomo? Lo sapete che il 90% del corpo umano è fatto di acqua? Tu hai bisogno di acqua e che fai? La versi? Ma siete pazzi? Che profitto ne avete? Che profitto ne avete? Sapete cosa Davide risponde? Io preferisco morire, ma voglio adorare il mio Dio. Per questo Dio dice che quest'uomo aveva il cuore secondo il cuore di Dio. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Che cosa ne ho fatto? Quale profitto? Innanzitutto ho dato gli esempi, l'esempio ai miei sudditi. Ho dato l'esempio che su di noi c'è il sovrano, il re dei re, il signore dei signori. Ho fatto un gesto di adorazione nei confronti di colui che l'anima mia ama più di ogni altra cosa. Alleluia. E per me questo è il più grande beneficio. È vero, ho ancora sete, ma la mia anima è calma ed è tranquilla. La mia anima è in pace. La mia sete spirituale è pienamente soddisfatta. E ti sembra poco? Ho guadagnato la cosa più grande, la pace del cuore. Alleluia. Sto per finire, ed è l'ultimo esempio che vi porto. Vorrei parlare di Asaf. Salmo 73, quando dice: quasi sdrucciolavano i miei piedi, portavo invidia agli altri, dicevo: ma allora che profitto ne ho avuto, che guadagno ne ho avuto di lavare le mie mani nell'innocenza, che beneficio ne ho ottenuto? E quasi sdrucciolavo i miei piedi, ero diventato come una bestia, ma poi sono entrato nel santuario. Ho contemplato Dio, ho visto la fine di quelli che io invidiavo, ho visto la mia fine. Tu mi hai preso per la mano destra, mi condurrai per il tuo consiglio e mi riceverai nella gloria. Che beneficio ne ho? Ho la gloria di Dio. Ma andiamo a Paolo. L'apostolo Paolo, quando elenca tutto quello che ha di vantaggio, Filippesi, dice la scrittura: io, ebreo di ebrei, della tribù di Beniamino, quanto alla legge ero un fariseo, quanto allo zelo ero un persecutore della legge, ero irreprensibile, ma tutto ciò che per me era un guadagno, un vantaggio, un'utilità, un beneficio, io l'ho considerato come un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Anzi, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho rinunziato a tutto e considero tutte queste cose passate come della spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Che, non vedete che non guadagnate nulla? Sapete cosa dice Paolo? Io guadagno tutto. Guadagno la vita eterna. Guadagno il perdono dei peccati, guadagno la vittoria sulla paura. Addirittura, seguendo Cristo, anche la morte è un guadagno. Non guadagno nulla. Io con Cristo guadagno tutto e in Cristo tutto pienamente. Non guadagno tutto. E come non guadagno tutto? Io do un euro e ho miliardi di euro. Ho la vita eterna. Non guadagno niente. Io ho la vita eterna. Oh, guarda cosa c'ho. Dice la scrittura: ho la corona della vita. Gloria al Signore. Vedete che non guadagnate nulla? Guadagniamo tutto. E allora non ci rimane che dire: Signore, io ti seguirò per il resto della mia vita. Ti accolgo nel mio cuore, costi quello che costi, perché so che quando ho te io guadagno tutto. Preghiamo il Signore insieme.